il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Bentornati su Radiofonica, nella rubrica di approfondimento sul teatro che per i prossimi 15 minuti vi trasporterà, se voi ce lo permetterete, dietro le quinte delle più importanti produzioni italiane. Preparatevi dunque perché si apre il sipario su un mondo in cui si confondono e sovrappongono diversi punti di vista che insieme comporranno quella magia unica e irripetibile che chiamiamo teatro.
Mettetevi comodi, signore e signore, e aguzzate il vostro udito perché anche nella puntata di oggi metteremo in palio, se risponderete correttamente al nostro quiz, il salto del botteghino, due biglietti per il prossimo spettacolo in scena al Morlacchi il 26 e 27 gennaio prossimi, tre famiglie. In questa 12ª puntata parleremo infatti dello spettacolo e ci soffermeremo anche sull'analisi di The History Boys.
Ma procediamo con ordine e entriamo nel cuore della nostra rubrica con qualche informazione utile sul testo di Israel Horowitz, un autore americano che ha prodotto in vita sua più di 70 opere per il teatro, pensate un po', e nel suo spettacolo Tre Famiglie indaga l'animo dell'uomo contemporaneo, scruta all'interno della famiglia come simbolo esclusivo dell'anima, l'utero in cui nascondersi e difendersi dal mondo.
Quest'opera, divisa in tre atti, mostra attraverso il racconto della vita quotidiana di queste tre famiglie con cinico realismo la decadenza dell'era in cui viviamo. Il taglio è moderno, il richiamo al quotidiano contemporaneo, nella recitazione colpisce lo spettatore il ritmo ansiogeno e scalpitante che rimanda alla nevrosi del tempo in cui viviamo. Una famiglia che tenta di mantenere compatta l'idea di affetto e amore che però viene spesso tradita da un linguaggio forte in cui padri e figli comunicano non più con la reverenza dei ruoli di un tempo, ma con codici verbali dalle tinte molto forti.
Nell'opera si affrontano temi sociali importanti come l'immigrazione clandestina e il disagio e l'odio nei confronti di chi è più sfortunato, che in molti europei è innescato da meccanismi che vanno ben oltre il nucleo familiare. I personaggi si scontrano sulla scena mettendo a nudo le proprie paure. Tre Famiglie racconta con eleganza, dalle tinte forti, il dramma dell'uomo moderno, intrappolato e soffocato da meccanismi sociali. Un mondo in cui i personaggi sono incapaci di esprimersi e di comunicare i propri sentimenti alle persone loro più care.
Insomma, uno spettacolo che si presenta davvero molto interessante, su cui sapremo darvi maggiori informazioni e rivelarvi curiosi retroscena nella prossima puntata. Ma a questo punto, come vi abbiamo anticipato, spostiamo la nostra e la vostra attenzione sull'analisi di The History Boys e introduciamo a questo punto lo spettacolo con un estratto dell'intervista che abbiamo realizzato a Marco Cacciola, il professor Irwin in The History Boys, a proposito dell'unicità di ogni azione teatrale. Vi ricordiamo che potrete trovare l'intervista integrale nel nostro gruppo su Facebook, Il Comodino dietro al sipario.
Che un attore non si dimentichi mai che in quel momento in scena sta vivendo per la prima volta la ripetitività, la ripetizione e la memoria di cui si è parlato prima sono componenti meravigliosi ma anche terribili, perché se tu sai, banalmente, se tu sai come un testo inizia e finisce, tu nel momento centrale sai già come finisce, il tuo personaggio non lo sa come finisce e sembra una cosa appunto banale, ma in realtà cercare di dimenticarsi, così come nella cultura non dovrebbe dimenticare ciò che apprende, ma cercare di dimenticarsi quello che avviene e autoindursi in quel momento la prima volta, significa anche regalare al pubblico la prima volta, cioè essere vergini ogni volta cercare di essere per la prima volta lì, in quel momento, lì e ora, hic et nunc, e dire quelle parole, è un modo sia per restituire alle persone, al pubblico, ma anche per riviverlo e per ritrovare, come diceva Elio, quello stato che non è assolutamente legato, questo è personale, io la penso così, poi molti attori la pensano diversamente, ma non è legato al mestiere. E questo è anche un po' la meraviglia, so, quello che ci fa amare ancora nel nostro lavoro, pur dopo 144, che tu dici, ma hai voglia, cioè arriviamo a 210, uno si fa anche due scatole così dopo un po'. E invece trovare di nuovo, autoindursi quel momento, quell'attimo, che non è rivivere di quel personaggio, quel momento lì, esattamente quello, come se venisse fuori da un angolo remoto del tuo corpo, di te anche attore, non solo personaggio, e così riviverlo, ricrearlo, quello è magico.
Dietro le quinte.
The History Boys è quello che si può definire un testo multilivello, in cui uno dei temi importanti, è quello dell'istituzione, scuola e dell'istruzione. La scuola come grande metafora della vita all'interno della quale emergono con forza e prepotenza una serie di temi e problemi collegati alla ricerca incessante di un senso alla nostra esistenza.
Un gruppo di 8 ragazzi, terminati gli studi superiori, si sta preparando per essere ammesso all'università. Il preside decide allora di affiancare ai docenti, ritenuti troppo scolastici e tradizionali, un giovane insegnante di storia che li alleni ad essere brillanti e ad usare tutti i trucchi utili per superare la prova d'esame.
La pièce si sviluppa così sul contrasto tra il vecchio Hector, che attraverso lezioni assai poco convenzionali e un rapporto di complicità con i suoi giovani allievi, si è sempre affannato a trasmettere l'idea di un sapere disinteressato, legato alla sostanza delle cose, e il giovane Erwin, spregiudicato sofista, che trasforma la cultura in un complesso gioco in cui si intrecciano i diversi punti di vista.
Erwin insegna che ogni tesi può essere ribaltata nella sua antitesi, se questo serve a far colpo su chi ci ascolta. E quando più si arriva al paradosso revisionista, tanto più si è ritenuti intelligenti. Da una parte c'è la scuola che deve preparare alla vita, dall'altra quella che deve preparare alla professione. The History Boys parla dell'establishment scolastico attraverso gli occhi degli allievi. I futuri pilastri della cultura e della classe dirigente emergono già in controluce le strutture di potere e discriminazione. E si pone al centro la domanda: a cosa serve la cultura?
Così, su questo sfondo, si profila il contrasto tra la scuola come mercificio, che insegue la logica della produttività, in cui tutto ha valore se può essere monetizzato, e dall'altro la scuola come pilastro della conoscenza individuale, come trasmissione di quelle conoscenze utili per formarsi una coscienza critica, capace di salvare ciascuno dai trabocchetti che la vita ogni giorno riserva.
Ma non si può certo definire The History Boys solo come una commedia sul mondo della scuola. Essa infatti è una commedia sul confronto generazionale, sull'omosessualità o sul valore del significato della cultura. The History Boys è tutto questo, un grande contenitore di spunti e citazioni, di sentimenti e dinamiche relazionali, di toccanti riflessioni su argomenti spinosi come l'Olocausto e l'ambigua verità storica.
Il tutto abilmente giocato sulle corde dell'ironia, della leggerezza, della parola evocativa ed evocata, che dà il là alla battuta seguente, in un saltellante continuo dibattito che rende assolutamente godibili queste 3 ore di teatro. Tra i tanti temi citati, forse il più scottante è quello dell'omosessualità. Ma più che scottante, direi disarmante. Bennett costruisce situazioni che definiremmo imbarazzanti se non avessero il pregio di essere narrate con naturalezza, quasi a dimostrare quanto l'amore sia amore a prescindere.
Non cambiano le dinamiche, non cambia l'intensità ed il pubblico ne trae l'immagine di un auspicabile mondo, privo di pregiudizi. Gli smaliziati History Boys non si scandalizzano neanche davanti alle palpate del professore idolo, anzi, ne assecondano il gioco, non cedendo a queste avance, semplicemente scrivandole, evitando così di umiliare Hector, perché hanno capito perfettamente che gli adulti che li circondano vivono nell'ipocrisia della pudicizia, nella moralità della loro generazione, anche se si presentano come moderni e anticonformisti.
La bellezza di questo testo sta nell'assenza dell'eroe protagonista. Tutti i personaggi sono un po' eroi e antieroi, hanno splendidi pregi e dark sides, occupano la scena senza mai togliere spazio agli altri. Tutti danno voce alla loro personalità ed hanno un qualcosa che li rende riconoscibili ed indimenticabili. Ed il merito di Bennett è proprio quello di riuscire a mostrarci i suoi personaggi a 360 gradi, messi a nudo nelle loro virtù e debolezze.
Persino la prof Lintott, unica donna sulla scena che dà sfogo ai suoi pensieri di donna schiacciata dal protagonismo storico in tutti i sensi dell'uomo, solo il finale forse lascia un po' insoddisfatti. Sembra che tutto si sia risolto per il meglio, ed ecco che interviene il dramma, per tornare a riflettere sull'esperienza vissuta e allo stesso tempo aprire una porta sul futuro di tutti. Potrebbe essere considerato una trovata un po' sbrigativa, anche se non cade nel retorico, come un finale del genere farebbe temere.
Le luci della ribalta.
Che dire, se il testo ci ha lasciato qualche piccola insoddisfazione, la compagnia di The History Boys è assolutamente azzeccata e ben assortita. Ogni personaggio sembra cucito su misura per il rispettivo attore. Sicuramente è da apprezzare il lavoro di questa giovane compagnia, giovane perché la presenza di una maggioranza di ragazzi abbassa di molto l'età media.
Chi ha visto lo spettacolo ha potuto ben vedere quante e quali prove di talento richiede questo testo. I ragazzi cantano, hanno lunghi dialoghi in un buon francese, si sperimentano continuamente in gustose scenette metateatrali, il tutto con un atteggiamento che secondo me si può riassumere in una sola parola: naturalezza. C'è anche da dire che lo spettacolo è ormai alla 148esima replica.
Il che vuol dire che è ben rodato, ma questa non è affatto una garanzia di qualità, anzi potrebbe cadere o cedere al meccanismo della ripetitività che svuota lo spettacolo di intenzione e di emozione. Ma così non è, e non a caso. Gli 8 History Boys hanno vinto nel 2011 il premio UBU, ex aequo come miglior attori under 30.
Non dimentichiamoci però degli adulti: Elio De Capitani, il Berlusconi del Caimano di Moretti, tanto per farvi inquadrare il personaggio, è un brillante Hector che riesce a dare tutte le sfumature necessarie a questo professore, a metà tra il mentore infallibile e la macchietta, ironicamente femminato e raffinato, ma al contempo fragile e profondo. Se poi aggiungiamo che De Capitani è anche il regista dello spettacolo insieme a Bruni, non possiamo che applaudirlo.
Marco Cacciola e Erwin. Se all'inizio il professor Hector si presenta al pubblico con tutti i requisiti per essere l'eroe positivo, di certo Erwin passa per l'antagonista, il bacchettone furbo, quello che probabilmente invidia e mira a spodestare Hector. Ben presto ci accorgiamo che così non è. La figura di Erwin è molto più umana e positiva di quel che sembra, ed in questo plasmarsi della personalità del personaggio viene fuori l'intelligenza dell'interpretazione di Cacciola.
Solo alla terza replica dello spettacolo, Deborah Zuin, unica attrice, risulta ben amalgamata alla consolidata compagnia, con una voce importante che dà spessore ad un personaggio che potrebbe essere considerato secondario.
Il fantasma dell'opera. Curiosità a teatro.
Vogliamo aprire la nostra rubrica delle curiosità raccontandovi come la compagnia di The History Boys ha concluso la prima perugina di mercoledì scorso. Tra gli scroscianti applausi, De Capitani ha voluto ricordare Mariangela Melato, molto vicina alla compagnia e allo spettacolo, che aveva visto molte volte. Passiamo adesso però alle curiosità più inerenti allo spettacolo.
All'inizio dello spettacolo viene proiettata sulla scena una data che colloca la vicenda nel 1985. In realtà si può affermare quasi con certezza che la storia faccia riferimento agli anni 50, ovvero all'epoca dell'adolescenza dell'autore, anche se per molti aspetti è legata all'Inghilterra degli anni 80 e della rivoluzione scolastica cominciata dalla Thatcher e completata da Blair.
Come vi abbiamo già accennato, lo spettacolo è ormai al terzo anno di repliche e questo fortunato capitolo artistico si chiuderà per la compagnia del Teatro dell'Elfo in aprile. È stato poi bello scoprire che Elio De Capitani non è professore solo quando veste i panni del sorprendente professor Hector. L'autore, attore, regista è infatti a sua volta professore nella vita reale alla IURM di Milano. Chissà se e quanto assomiglia al suo personaggio.
Per scoprire qualche altra curiosità vi invitiamo ad ascoltare tutta l'intervista di cui vi abbiamo regalato un assaggio in apertura. Troverete l'intervista integrale come sempre sul sito, sul canale YouTube di Radiofonica.
Il salto del botteghino.
E siamo finalmente arrivati allo spazio quiz della rubrica. Pronti per vincere i biglietti e saltare così la fila al botteghino del Morlacchi? In palio per chi avrà la risposta più rapida, 2 biglietti per lo spettacolo Tre Famiglie, in scena al Morlacchi il 26 e il 27 gennaio. Per vincere basta come sempre rispondere alla domanda che tra poco vi faremo e inviare la risposta all'indirizzo teatro.radiofonica@gmail.com. Allora, siete pronti? La domanda è questa. Presso quale università insegna l'attore regista Elio De Capitani?
Almanacco del Teatrofilo.
E in chiusura, come sempre, vi ricordiamo i principali appuntamenti del Teatro Stabile dell'Umbria. E non solo. In primis vi segnaliamo lo spettacolo di cui abbiamo parlato oggi nel corso della puntata. Il 24 gennaio a Narni e il 26 e 27 gennaio a Perugia. Non perdetevi Tre Famiglie. Una produzione del Teatro Stabile dell'Umbria di Israel Horowitz. Generazioni a confronto che si trovano comicamente intrappolate nell'incapacità di comunicare.
Mentre domenica 27 gennaio al Teatro Mancinelli di Orvieto alle ore 17 va in scena lo spettacolo Giulietta e Romeo, l'amore continua, da un'idea di Cristiano Fagioli con 7 danzatori e 2 musicisti.
Inoltre segnaliamo a tutti coloro che volessero avvicinarsi al mondo del teatro che è possibile partecipare alle selezioni fino al 14 febbraio del corso gratuito per attore con competenze tecniche di base, con una borsa lavoro di 800 euro lorde. Per saperne di più andate sul sito del Centro Universitario Teatrale di Perugia, cutperugia.blogspot.it.